Allora, eccoci tornati in diretta. Siamo al telefono con Antonello Soggia, che è un architetto urbanista. Buongiorno Antonello, grazie
Buongiorno.
Di essere intervenuto Buongiorno. Qui da noi.
Buongiorno a voi.
Allora, lo dicevamo prima, insomma, è una campagna stampa diffamatoria, quella orchestrata dai quotidiani della capitale, in particolare diciamo dal Messaggero. È abbastanza comprensibile data la proprietà di questo quotidiano. Il tentativo è quello, insomma, di diffamare le occupazioni in questo movimento composito. Insomma, le istituzioni affrontano la questione abitativa urbana in questa città soprattutto proprio in concorso con i privati, che qui da noi rappresentano una forza capace di dettare tempi e provvidenze dell'agenda del Consiglio Comunale e della Giunta, insomma. E tutto ciò dovrebbe davvero portare a ragionare in modo diverso rispetto a quello che paventano i giornali. Tu, Antonello, conduci anche un'attività come dire pubblicistica, grazie alla quale conosciamo anche dei particolari in più sui disegni di valorizzazione immobiliare e della rendita che operano nel territorio cittadino. Insomma, tentano di fargli evitare questo discredito, ma come si dice, insomma, il più pulito c'ha la rogna qui da noi, a cominciare proprio dal modo in cui è amministrata la città negli ultimi anni a servizio dei privati e del mattone, no?
Sì, guarda, io innanzitutto anch'io sono rimasto molto colpito dalla virulenza e dalla forza e l'insistenza di questa campagna di Caltagirone e dei suoi giornalisti, nel senso che era una doppia campagna questa. Una è precisa, diciamo, i diretti interessati sono i movimenti, ma i movimenti non stati attaccati così pesantemente dalla stampa, e addirittura escono fuori schedature riportando fatti di precedenti, per esempio le accuse del 2005 ai compagni di Action, che poi sono stati peraltro assolti in quel caso. Ma vengono fatte proprio, è sistematica questa cosa, e io seguo la rassegna stampa tutte le mattine dell'Acer, vedo che il Messaggero proprio ha pagine e chili di carta. La seconda, c'è due obiettivi nei movimenti, l'altra è che, non ce lo dimentichiamo, siamo in presenza di una campagna elettorale in corso, e quindi c'è proprio il tentativo, ma ancora nuovamente si è schierato Caltagirone pesantemente all'attuale sindaco Alemanno, perché in realtà vuole che si completino tutti quei lavori che Alemanno ha messo in campo, portando alla fine peraltro di molti di questi disegni, queste famose 64 libri di cui sempre si è parlato in questo periodo, che sono nate tutte all'interno della legislatura di Veltroni ed altre addirittura di Rutelli, e vuole, come dire, chiudere questa partita che momentaneamente, con il voto comunale dell'altra settimana, si è sospesa. Ma la cosa pesante che si vede da questa campagna, se noi andiamo a analizzare, e questa è una cosa, scusa, che non ha fatto nessuno, molte di queste case che sono state occupate, di cui si rivendica la liberazione immediata e quindi la richiesta al prefetto e alle forze dell'ordine di intervenire, in realtà sono case che, insomma, sono tutte, fanno parte, hanno tutta una loro storia, non sono neanche le case delle cosiddette che siamo abituati a conoscere, le speculazioni, compra, investe, ma sono tutte case appartenenti ai fondi. Quest'ultima, per esempio, si capisce molto bene da quest'ultima occupazione dello studentario studentesco di Piazza Galeno, della zona nei pressi dell'università, in cui, per esempio, questa qui fa parte fa parte di un fondo con cui la provincia, in realtà, che fa la provincia, ha dato questa casa per pagare il prezzo dell'acquisto della torre di Castellaccio, che è stata nella torre di Castellaccio, bisogna ricordare bene, la prima compensazione romana fatta ancora prima dell'approvazione del piano regolatore. Le forme di compensazione sono proprio appunto quel meccanismo inventato dal piano regolatore romano che permette quello che noi chiamiamo la cubatura che vola, cioè una cubatura che doveva essere messa da una parte viene trasferita da un'altra parte e questa acquisisce un valore immobiliare maggiore. E fra tutte l'esempio di Tormarancia, che per non costruire a Tormarancia 2 milioni di metri cubi, questi 2 milioni di metri cubi sono poi diventati quasi 5 spazi per la città. Insomma, io credo che dietro la campagna del Messaggero si leggono tante cose, ma soprattutto c'è insomma, che si vuole far rendere impossibile abitare a Roma, cioè rendere proprio non solo l'odio verso le persone, le fasce più deboli, verso le 50.000 persone che sono in emergenza abitativa, ma io credo che noi in realtà c'è un soggetto economico preciso, che è quello che vuol dire, insomma, che Roma è la città della rendita, non deve essere nessun'altra cosa che la città della rendita, e quindi ci stanno continuamente mettendo addosso dei recinti in cui ricchi da che? Dalla grande saldatura che c'è stata la novità, il saldo del gruppo della finanza con l'immobiliarismo, questo non c'era, cioè non è più il problema i costruttori, i piccoli costruttori, quelli che noi chiamiamo i palazzinari, tanto per capirsi, questi sono la canna del gas, in realtà non è questa la partita. Certo, Alemanno potrà favorire ancora qualcuno di loro, infatti l'ultima cosa che sono perdere quella cosa di Brava e Grida Vendetta, quei 170.000 metri cubi, l'unica cosa che sono partiti con Alemanno nell'ultima seduta di consiglio. Però, come dire, il problema è un altro, se gioco è quello di rendere tutta Roma la città della rendita, cioè la città in cui ci deve essere la città merce e soprattutto il luogo della città, del territorio dove è bandito il welfare, e quindi si colpisce l'abitare, e colpire l'abitare vuol dire innanzitutto colpire anche chi in questo abitare lotta per un diritto, il diritto alla casa. Quindi io vedo molto pesante questa campagna del Messaggero, è la prima che colpisce i militanti, ma soprattutto parla e dice vuole intervenire direttamente sulle nostre vite, mettendo gli uni contro gli altri, mettendo cose pazzesche, e questo è credo, insomma, in questo ho un brivido, ecco, penso che ci siamo in atto una nuova fase, la nuova fase che è quella proprio non solo della cementificazione, ma peggiore ancora, che è quella proprio di colpire direttamente le nostre idee. Le composizioni di queste occupazioni sono, lo dimostrano chiaramente, giovani coppie di italiani con bambini presenti nell'occupazione. C'è un bel video girato dai blocchi del BPM in cui molta gente che a cui era stato dato un mutuo e non potendo più pagare, la casa gli viene presa. Queste sono de gente destinata, persone destinate, legate al pagamento di questo mutuo e alla perdita della casa per tutta la vita. Ecco, questi nuovi schiavi metropolitani, queste forme di schiavitù metropolitane sono in loro, e come loro vogliono far vivere la città. In questo Roma non è una città globale così come la intendiamo nelle categorie, è proprio un tentativo unico, che è quello proprio di portare fino in fondo la crisi, di spostare sugli abitanti la crisi del mercato, la crisi del mondo della finanza.
Senti, tu hai fatto riferimento appunto allo stabile di via Antonio Musa 10, sì, che fa parte degli 11 stabili inseriti in questo fondo gestito da BNP e da BNP Parsap, sì, che appunto immobili una volta venduti dovrebbero essere usati proprio per essere gestiti dalle banche che hanno anticipato dei fondi per la costruzione del palazzone della torre, insomma.
No, ma il meccanismo è peggiore, perché scusa ti interrompo, il problema è quando tu metti, conferisci a un fondo l'immobile, poi la tua proprietà diventi affittuario e continui a pagare un affitto, quindi questi hanno, come dire, è come se avessero il mutuo pagato. Questo l'esempio di Scoop, dell'occupazione, dell'ex motorizzazione è precisa. Lì il Ministero ha conferito un fondo e ha continuato a pagare per un fondo che per 8 anni non ha neanche utilizzato, un affitto che è pari alla metà del costo d'acquisto della fantomatica società, che poi si è scoperta essere soltanto un prestanome per altri proprietari, e quindi per i veri proprietari. Ed è questo il meccanismo micidiale, cioè l'occupazione dell'edificio, della villetta della provincia, si parla di questo, cioè parla di questa cosa, di un acquisto per fare. Poi oltretutto è molto strano che c'è sempre di mezzo in queste banche il gruppo Barnati, la stessa persona che vende, compra, si occupa pure dello stesso gruppo che si occupa del fondo di finanza. Insomma, diciamo, gli intrecci, diciamo, poi la trasmissione Report di domenica l'ha dimostrato molto, molto chiaramente, insomma,
sì.
Esemplare, devo dire, da questo punto di vista, come spesso capita a quel bravo giornalista che già ci aveva fatto conoscere diciamo il piano bene anche a noi, il piano regolatore di Veltroni, insomma, diciamo, ricordiamoci l'inchiesta sui Re di Roma famosa.
Sì, assolutamente. Insomma, questo è diventato ormai un meccanismo consolidato, cioè tu hai fatto di nuovo anche adesso riferimento a Scoop, insomma, hai avuto modo proprio di entrare nel dettaglio, no, di questo meccanismo, del modo in cui opera questa agenzia del demanio che interviene nell'amministrare i fondi immobiliari pubblici.
È una storia che nasce nel 1999, da lontano, quindi è sperimentata dal governo D'Alema in poi, è stata sperimentata. Ma una cosa c'è un esempio che a me piace fare, che poi soprattutto questo vuol dire la fine dell'urbanistica, cioè in realtà chi deciderà cosa fare sulle città saranno proprio le volontà dei privati. Guarda, proprio durante queste analisi abbiamo avuto modo di studiare un po' una parte del territorio che tutti noi conosciamo proprio perché è centrale, no? Tu pensi, è un triangolo fatto da che grande per capirci come piccolo, cioè come 25 campi di calcio messi assieme, un triangolo che è intorno alla Basilica di San Giovanni. Quindi abbiamo la Roma diciamo monumentale, no? Quindi c'è la Basilica di San Giovanni, e quindi il sistema, e poi c'è il sistema delle mura, e poi ci sono due edifici occupati che sono quelli di San Papier, di Banca Italia, San Felice e Scoop, e gli altri, in questo ideale triangolo, gli altri sono due edifici che sono in dismissione, che sono la sede dell'INPS che sta a via Baradam, anche lì conferita al fondo, ha avuto dei soldi e si paga l'affitto, e l'altra è l'EMPAREP che sta a via Verdi, lì, insomma, diciamo, in zona di San Vittor, di Piazza Vittorio. Ecco, in questo triangolo tu guarda, c'è proprio il futuro di Roma, no? Quindi che cosa dovrà diventare, cioè, quindi che cosa succederà al centro della città non lo deciderà mai nel piano regolatore, nella collettività, nella comunità che decide cosa fare, ma lo decideranno queste persone che hanno anche man bassa licenza urbanistica, possono fare quello che gli pare, chiedere e decidere di farci un albergo o una residenza di lusso o quello che accidenti vogliono, perché sono tutti accordo di programma e possono permettere di fare tutto. E quindi la valorizzazione non la fa neanche il pubblico che vende, ma la valorizzazione la fa il privato che acquista. Prima valorizza e poi che ti facevo di Castellaccio delle Torri, io ne parlo sempre perché io penso che lì sia la madre di tutte le disgrazie urbanistiche di Roma, è stato proprio questo, che addirittura chi ha acquistato a prezzi stracciati perché è entrato su un fallimento eccetera eccetera, in realtà ha detto sì, però io pago questa cosa se però ottengo una variante urbanistica che ha regolarmente al tempo di Veltroni ottenuta con, anche con una certa celerità e facilità. E esattamente questo è il punto, cioè non esiste più la città pubblica e noi siamo in mano all'immobilismo finanziario che ha iniziato ad attaccare pesantemente le nostre vite e le nostre condizioni di vita. Guarda, e anche insomma poi si mettono in piedi tutti i tasselli uno per uno. Guarda, domenica pure mi è capitato nel corso di una iniziativa che abbiamo fatto di passeggiare romane, cioè di attraversare a piedi un territorio, un quarto municipio che è un po' territorio martire per quello Girone, dove in realtà Girone come dire dispiega insieme a Mezza Roma, ha dispiegato tutta la propria forza. Ecco, lì abbiamo trovato, non sapevamo, e c'è un vecchio viadotto, via dei Cavalieri, che doveva ospitare un sistema tranviario, che era abbandonato lungo 2,8 km con due stazioni, non viene neanche realizzato perché lì il tram non è stato realizzato, il tram non riuscirà mai a passare perché è cambiata la tecnologia. Verso la linea del viadotto sono state costruite molte case sempre dello stesso gruppo. Insomma, ecco, diciamo, è esattamente questo, cioè insomma è la voglia di rendita del privato a determinare lo sviluppo e la città e quindi anche le nostre vite, insomma.
Senti, per allargare un po' lo sguardo e riferirci invece al contesto più generale del mercato immobiliare attuale, andiamo a rilevare il fatto che nonostante la crisi il mercato non ha conosciuto un abbassamento dei prezzi, anzi ci sono intere zone di espansione della città in cui si è costruito, si continua diciamo a progettare, non a vendere però, ad esempio a Talenti, alla Bufalotta, a Grotta Perfetta, a Casalotti, insomma le zone sono tantissime, sono diffuse.
Guarda, dappertutto, l'invenduto è veramente alto. A Roma ci sono 50.000 edifici invenduti, poi ci sono 250.000 case non occupate. Ma questo, sai, è il meccanismo che ha poi prodotto la bolla, cioè in realtà è questa: si continua a costruire perché le banche hanno dato dei finanziamenti, se no queste, perché tutte queste case, questi mostri che spuntano fuori quando meno te l'aspetti, queste sagome di cemento, in realtà concorrono alla formazione del patrimonio della ditta, che dell'impresa, no? La portano nel proprio bilancio, e questo in realtà vogliono dire soldi, vogliono dire la capacità di un valore che lui poi ottiene per avere, che si gioca su altri campi, sul campo finanziario. E esattamente questo, e per questo si continuano, cioè, tu vedi gru, c'era anche se poi la contrazione è vero, c'è stata, no, i prezzi non sono sono molto insomma i mutui, per esempio i propri dati recentissimi dicono che i mutui sono crollati del 39%, ma non è crollato il prezzo delle case, quindi si continua a costruire mentre case che non saranno vendute, ma soprattutto sono case che non fanno città. Guarda, non per accanimento.
Ah, ecco, è andato via il collegamento, adesso ci riproviamo subito. Ecco, siamo ritornati, abbiamo sempre Antonello Soggia al telefono.
Sì, scusate, ma era andata via la linea. No, stavo dicendo, mi senti?
Sì, 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 sì.
Ecco, no, dicendo che c'è anche un altro fenomeno inquietante, che tutte queste continue case che non vengono vendute, e queste specie di macchie edilizie che stanno punteggiando la nostra città, in realtà queste case servono anche a non fare città. Guarda, è impressionante anche, una cosa che mi colpisce, ora le case si sono, è cambiata un po' la composizione sociale, si vede pure nelle occupazioni, eccetera, un gruppo di giovani, eccetera. eccetera. Queste cose qui, c'è una specie di contrazione dello spazio della casa. Negli ultimi 10 anni le case dai 70 metri quadri si sono, 80, si sono ridotte a case di 50. Ecco, su questa richiesta non c'è mai stato anche da parte delle imprese, non c'è mai stato uno studio, un pensare all'abitare. C'è proprio il disprezzo più totale, si mette avanti sempre lo stesso modello. E lo stesso modello, guarda, Caltagirone in questo è esemplare. Se tu vedi, le case di Caltagirone sono tutte uguali, proprio identiche, e ha praticamente un piano che viene, lui ha studiato un piano il più redizio possibile, un piano inteso come piano di un intervento, e secondo, se lui deve fare una casa di 2 piani, quel tipo di piano viene fatto 2 volte, se deve fare come in quarto municipio delle torri di 8, quel piano viene ripetuto 8 volte, cioè sempre questo annullamento totale dell'abitare. Dicono gli occupanti di Ponte di Nona che abbia quelle case in realtà sono anche fatte male, in realtà sono soltanto leccate, ma poi dopo fatte con materiale scadente, si vede male, eccetera. Quindi c'è proprio pure un totale, il fare casa, il chiudere la casa per poter, lui come tanti altri, avere riconosciuto ancora un pompare denaro e poter poi dopo quel denaro magari farci metterlo in altre attività. Il problema magari c'è il giornale in giornale un altri campi, diciamo, della finanza, insomma, ora non è che tutti hanno i giornali, insomma, ecco, che occupano in questo campo.
Allora, dunque, una città che diventa quasi in alcune zone una città fantasma, con case invendute, molte sono anche le case sfitte, migliaia di cittadini che sono alle prese col problema abitativo, aumentano gli sfratti. Ieri c'è stata una giornata di sfratti a Torino, ad esempio. In Spagna, tu, Antonello, hai avuto modo di osservare come il panorama delle iniziative si stia invece, diciamo così, differenziando,
beh,
no?
È stata un'alleanza di popolo fra il problema, la bolla è esplosa prima, e questo è il punto. Allora lì è successo che un milione di persone a cui erano state date mutui molto facili, pure senza nessuna garanzia, sono state riprese le case. Ma il dramma sta succedendo anche in Italia. C'è uno studio della CGIL abbastanza preciso che parla nei prossimi anni di 3 milioni di case che ritorneranno nelle disponibilità delle banche. Intanto già 50.000 già è successo, ma la cosa è questa, che siccome era sovrastimate il prezzo di queste case, facciamo conto che questa casa valeva 80.000, invece per fargli avere tutte 80.000 le banche davano un mutuo di 100.000, no? Ecco, su questa casa gli viene tolta quando non si riesce più a pagare il mutuo, e questi cittadini sono trovati poi dopo sono costretti a pagare il mutuo non sul valore reale della casa deprezzata che è in questo momento, ma sul valore presunto. Quindi c'è gente, appunto, come dicevo prima, schiavi urbani destinati a tutta la vita a pagare un debito per una casa che non avranno. E in Spagna hanno fatto la famosa piattaforma che proprio in questi giorni sta discutendo al Senato al Parlamento, scusa. Ecco, in questa piattaforma parte da una cosa molto semplice, dice: chi non prende, chi gli viene confiscata la casa non viene buttato fuori di casa, ma può restarci all'interno per i prossimi 5 anni. In questi 5 anni paga un affitto pari al 30% del proprio salario, se ha un salario, del proprio reddito, diciamo così, di quello che se non ce l'ha non lo paga. La seconda cosa che dice è che tutto questo pacchetto dell'invenduto, e questa è una grande grande punto, diciamo, fondamentale. Quello farà parte di uno stock di case destinate all'edilizia economica popolare. Il governo spagnolo ha detto: no, noi abbiamo un piano di case di economico e popolare, può bastare, che mi pare che si dice 6.000 appartamenti, quindi una cosa, una provocazione ridicola. Questa invece dice esattamente questa cosa. Però è un'iniziativa che è stata straordinaria, così come è stata costruita, perché è stata costruita non da legali, da architetti, da urbanisti e popolo, no, ma è stata proprio da centinaia di migliaia di assemblee in tutta la Spagna, che insomma, diciamo, in cui nuovi saperi, quindi dovuti anche al fatto, il nuovo sapere rappresentato dal fatto che tu sei un abitante che non ha più casa, saperi certo presenti, appunto, quindi dicevo prima, hanno costruito questa legge di iniziativa popolare in Spagna, questa legge di iniziativa popolare che poi dice semplicemente applicare l'articolo 7 della Costituzione, che è quello appunto che tutti hanno molto avanzato, che dice che tutti devono avere un diritto all'abitazione. Si è aperto un cosa di nuovo, che questa piattaforma spagnola colpisce direttamente le banche. Cioè le banche in realtà che con questi mutui, questi crediti, sono questi debiti, scusa, riescono a che loro questi crediti che loro apprendono li mettono e li girano nel mondo e li vendono a loro volta, tutto il meccanismo che ben conosciamo della finanziarizzazione del debito, questa cosa vengono colpiti pesantemente. Quindi c'è un braccio di ferro fortissimo in questo momento in Spagna, in cui c'è il primo round è stato vinto dalla piattaforma, il secondo dal Parlamento, che non è voluto andare avanti, ora stanno continuando. Questo fenomeno che ha prodotto queste cose che vediamo, di andare sotto casa dei deputati e dire come votate, che, ecco, questa cosa che proprio in questi giorni stiamo seguendo nelle iniziative spagnole. E che io penso che anche in Italia dovremmo pensare a qualcosa di simile, a promuovere una legge di iniziativa popolare, magari a partire dalla regione, e vedere che cosa, perché questo è un fenomeno che purtroppo arriverà, questo fenomeno dello scoppio della bolla immobiliare, che ne dica il presidente dei costruttori romani, sta avvenendo e avverrà sempre in fondo per fantà più forti nell'immediato futuro.
No, va bene, grazie Antonello. E proprio con la regione andremo a collegarci dopo, dove
sì,
in corso di svolgimento
so che c'è una manifestazione,
esatto.
Questo un Twitter che è stata arrestata, hanno ricevuto, è salita una delegazione. Non ho
sì.
capito se con il presidente o meno.
Il problema è proprio questo, che Zingaretti insomma non si fa vivo, nonostante tutta una serie di pressioni per ottenerne la presenza, ma insomma.
Se dopo quello che aveva detto in campagna elettorale, come sempre, aveva promesso che invece sarebbe stato molto presente questa cosa.
Sì.
Certo, quindi questa,
per l'appunto questa, promesse un po' da marinaio.
Ecco, insomma, a questo siamo abituati. Ma non credo che avessimo fatto molte speranze, però insomma, certo, essere disattesi alla prima prova mi pare un po' pesante. Ecco.
Sì, colpevolmente responsabile, direi, da questo
certo,
punto di vista.
Sì, no, perché vedi, proprio una battuta, in realtà tutto il meccanismo che noi vediamo, che la casa, che deve essere il bene in cui tutti noi, tutti i cittadini, tutte le persone, sono immediatamente è diventata denaro. Cioè, come se le scale, il muro, le stanze, le finestre, i vuoti, cioè gli individui di altri che sono individui, vengono smaterializzati e sono divise in quote di attività finanziaria. La cosa che bisogna capire è che chi, per esempio, acquisisce una quota del fondo, no, perché poi questo viene venduto, non è proprietario di quell'immobile. Cioè, chi ha comprato le quote del fondo che poi è diventato proprietario di Scoop, non è che è proprietario di quello, perché non è una società per azioni. E chi decide è sempre il gruppo, non ha nessun, non è che può decidere nulla, decide, fa un'operazione e ha un vantaggio soltanto economico. Quindi questo è un meccanismo micidiale in cui questa tutti i plebani che possono partecipare alle elezioni di fondi pubblici, e quindi è sempre un girone infernale in cui le occupazioni sono una risposta. In questo era una battuta, e le occupazioni stanno di fronte all'impossibilità. C'è stata una grande manovra urbanistica cosiddetta di Alemanna, ha dimostrato la montagna che ha partorito il topo, cioè doveva essere 22 milioni di metri cubi e non ha prodotto niente. Io penso che questa occupazione sia anche se non proprio una manovra urbanistica, ma c'è un'indicazione, che è quella di non consumare più territorio, di usare il patrimonio edilizio pubblico e privato esistente. Quindi c'è anche una grande portata, diciamo, intellettuale di costruzione della città, anche dell'immaginario sulla scena urbana, e per questo forse ci sono queste opposizioni di cui abbiamo parlato, di cui Caltagirone nel suo giornale si sono fatti baladini.
Assolutamente, c'è quindi l'articolazione attraverso queste occupazioni di una sorta di progettualità urbana, certo, che cerca, insomma, esatto, di superare tutta questa serie di contraddizioni, e inoltre occupando proprio gli stabili inseriti all'interno di questi fondi, in un modo o nell'altro, insomma, si va proprio a toccare il tasto più...
Si dice molto, molto probabilmente, dice: guarda, questo non è è una cosa viva, qui ci sono dei corpi, delle persone che si possono trasformare in vivere e fare. Guarda, c'è un esempio a Roma, perché me ne sono occupato personalmente come progettista, e quindi lo conosco, l'esempio di Masurio Sabino, è lì esattamente un edificio, pure lì fatto parte di un fondo, eccetera, occupato varie volte, eccetera, poi dopo è acquisito dal comune, e lì con un prezzo di costruzione molto molto basso, da 80 edifici che c'erano, 80 appartamenti che c'erano, siamo riusciti a portarli a 104, e abbiamo realizzato degli edifici che al comune non sono costati nulla, perché è una tassa pagata da un costruttore, però diciamo sono stati realizzati svuotando tutto l'edificio e rifacendolo da capo a 503 euro a metro quadro. Ecco, questo è il problema. Perché? Perché non c'era la rendita, è tutto qui. Il problema è esattamente questo. Roma deve battere la sua battaglia sulla rendita, questo è il punto fondamentale. E che il problema è che perché poi dopo le case, in realtà, i prezzi, il prezzo del terreno incide fino al 40%, e questo è intollerabile. Se questa è la cosa, che ci sono dei proprietari che senza fare nulla, dei signori che sono i soliti noti, che senza fare nulla comunque prendono
una barca di soldi,
piantano cemento, ecco, invece di piantare altre cose più buone, insomma.
E speriamo di vincerla prima o poi, insomma, o quantomeno di conseguire qualche risultato, questa battaglia sulla rendita, in una città che in un modo o nell'altro è proprio quella che più premia proprio questo fattore della rendita storicamente. Vediamo un po' quello che accade. Noi, Antonello, ti ringraziamo per la tua disponibilità, ti salutiamo e, insomma, buona giornata e a presto.
Buona giornata a voi, aspettiamo notizie. Va certo. Bene, ciao, grazie.
Ciao.